Nell'episodio di oggi parliamo del libro di Mark Manson, La sottile arte di fare quel cavolo che ti pare. Libro a cui ho dato un voto di 7,5 su 10 e che va contro un po' quelle teorie classiche dei libri più famosi, come ad esempio Psicocibernetica, Pensi arricchisci te stesso, Padre ricco, padre povero, The Miracle Morning, eccetera, eccetera. Ma iniziamo subito allora. Charles Bukowski era un alcolizzato, un donnaiolo, un giocatore incallito, un delinquente, un tacagno, un lavativo e nei suoi giorni peggiori un poeta. E proprio per questo è il punto di partenza perfetto. Bukowski voleva diventare uno scrittore, ma per decenni il suo lavoro fu rifiutato da quasi tutte le riviste, i giornali e le case editrici cui lo propose. Era orribile, dicevano. Crudo, disgustoso, depravato, e man mano che le lettere di rifiuto si accumulavano, il peso dei fallimenti lo faceva affondare sempre di più in una depressione alimentata dall'alcol che l'avrebbe perseguitato per il resto dei suoi giorni. Bukowski lavorava in un ufficio postale, lo pagavano una miseria e spendeva quasi tutto nel bere. Si giocava il resto delle cose. Passarono così 30 anni in un turbinio confuso e insensato di alcol, droghe, gioco d'azzardo e prostitute. Poi, quando aveva 50 anni, dopo una vita di fallimenti e odio verso se stesso, il proprietario di una piccola casa editrice indipendente iniziò a interessarsi a lui. Dopo aver firmato il contratto, Bukowski scrisse il suo romanzo in 3 settimane. Si intitolava semplicemente Post Office. La dedica recitava «Dedicato a nessuno». Bukowski sarebbe diventato un romanziere e un poeta, avrebbe pubblicato 6 romanzi e centinaia di poesie, vendendo più di 2 milioni di copie. La sua popolarità superò le aspettative di tutti, soprattutto le sue. Storie come quella di Bukowski costituiscono le basi della nostra narrazione culturale. La sua vita incarna il sogno americano, un uomo che lotta per quello che vuole senza mai arrendersi e realizza infine i suoi sogni più sfrenati. È praticamente la sceneggiatura di un film. Sentiamo storie del genere e diciamo, vedi, non si è mai arreso, non ha mai smesso di provare, ha sempre creduto in se stesso, ha persistito contro tutto e tutti ed è diventato qualcuno. È strano allora che l'epitaffio sulla sua lapide reciti, non provate. Vedi, nonostante le vendite e il successo, Bukowski era un perdente, lo sapeva. E il suo successo non nasceva dalla determinazione a essere un vincente, ma dalla consapevolezza di non esserlo, dal fatto che accettò la cosa e poi ne scrisse con onestà. È questa la vera storia del successo di Bukowski, l'essere a proprio agio con il fallimento. Oggigiorno la nostra cultura si concentra ossessivamente su aspettative irrealisticamente positive. Sii più felice, sii più sano, sii il migliore, meglio degli altri. Sii più intelligente, più veloce, più ricco, più attraente, più popolare, più produttivo, più invidiato e più ammirato. Se ti fermi davvero a pensarci, però, i normali consigli di autoaiuto, tutta quella roba positiva e felice che sentiamo di continuo, si concentrano in realtà su ciò che ti manca. Mettono in luce quelli che già vivi come personali mancanze e fallimenti e non fanno che enfatizzarli. Tutti, spot televisivi compresi, vogliono farti credere che la chiave per vivere una bella vita sia avere un lavoro migliore, o un'auto più veloce, o una ragazza più carina, o una vasca idromassaggio con una piscina gonfiabile per i bambini. Il mondo ti ripete costantemente che il segreto per una vita migliore è l'aumento. Compra di più, possiedi di più, fai di più, sii di più. Sei bombardato di continuo da messaggi che ti impongono di sbatterti per tutto, tutto il tempo. Sbattiti per un nuovo televisore, sbattiti per fare vacanze migliori dei tuoi colleghi, sbattiti per comprare quel nuovo ornamento da giardino. La chiave per vivere una bella vita non è sbattersi di più, è sbattersi di meno. Sbattersi solo per quello che è vero e immediato e importante. Desiderare un'esperienza più positiva è di per sé un'esperienza negativa. E paradossalmente, accettare la propria esperienza negativa è di per sé un'esperienza positiva. Si tratta di un cambiamento totale di prospettiva. Ripeto, desiderare un'esperienza positiva è un'esperienza negativa. Accettare l'esperienza negativa è un'esperienza positiva. È questo che intendeva il filosofo Alan Watts con il nome di legge di inversione. L'idea che più ti sforzi di stare continuamente bene, meno sarai soddisfatto, come se inseguire qualcosa non facesse che rinforzare la consapevolezza della sua mancanza. L'aspetto interessante della legge di inversione è che ha questo nome per un buon motivo. Lo sbattimento funziona al contrario. Se inseguire il positivo è negativo, allora inseguire il negativo genera il positivo. Nella vita, tutto ciò che conta si conquista superando l'esperienza negativa a esso correlata. Ogni tentativo di sfuggire al negativo, di evitarlo o soffocarlo o silenziarlo, ci si ritroce solo contro. Cercare di evitare il dolore significa dargli troppa importanza. Al contrario, se riesci a sbattertene, diventi inarrestabile. La maggior parte di noi affronta la vita dando troppa importanza a situazioni che non se la meritano. Diamo troppa importanza al benzinaio maleducato che ci ha dato il resto in monetine da un centesimo. Diamo troppa importanza alle volte in cui cancellano un programma che ci piace dal palinsesto televisivo. C'è un'arte sottile nello sbattersene, e anche se il concetto può risultare ridicolo e io posso sembrare uno stronzo, sto parlando essenzialmente di imparare a concentrarti e dare una priorità efficace ai tuoi pensieri. Imparare a scegliere ciò che ti importa e ciò che non ti importa sulla base di valori personali finemente perfezionati. Quindi che cosa significa sbattersene? Vediamo un attimo tre sottigliezze che dovrebbero aiutarci a chiarire la questione. Sottigliezza numero 1. Sbattersene non significa essere indifferenti, significa sentirsi a proprio agio con la propria diversità. Sottigliezza 2. Per sbattertene delle avversità devi prima dare valore a qualcosa di più importante. Sottigliezza numero 3. Che tu te ne renda conto o no, scegli sempre per cosa sbatterti. L'idea di sbattersene è un modo semplice di riorientare quello che ci aspettiamo dalla vita e scegliere cosa è importante e cosa no. Sviluppare questa capacità porta a quella che a me piace considerare una specie di illuminazione pratica. Non la cavolata magica e fatata che ci dovrebbe dare gioia eterna e portare alla fine di ogni sofferenza. Al contrario, per me l'illuminazione pratica consiste nel cominciare ad accettare l'idea che un po' di sofferenza è sempre inevitabile, che qualunque cosa tu faccia, la vita è costituita di fallimenti, perdite, rimpianti e anche morte. Perché una volta che inizi a sentirti a tuo agio con la merda che la vita ti tira addosso, e te ne tirerà tanta, fidati, diventi invincibile, a una sorta di basso livello spirituale. In fondo, l'unico modo di superare il dolore è imparare a sopportarlo. Soffriamo per il semplice fatto che la sofferenza è biologicamente utile. È l'agente preferito della natura per ispirare cambiamento. Ci siamo evoluti per vivere sempre con un certo grado di insoddisfazione e insicurezza, perché è proprio la creatura insoddisfatta e insicura che farà più sforzi per innovarsi e sopravvivere. Siamo progettati per diventare insoddisfatti di tutto quello che abbiamo e per essere soddisfatti solo di ciò che ci manca. Questa insoddisfazione costante ha costretto la nostra specie a continuare a combattere e lottare, conquistare e costruire. Perciò no, il nostro dolore e la nostra felicità non sono un errore dell'evoluzione umana, sono una sua funzione. E questo dolore, nonostante il nostro odio, è utile. È ciò che ci insegna a cosa prestare attenzione quando siamo giovani o incauti. Ci aiuta mostrandoci ciò che ci fa bene rispetto a ciò che ci fa male. Ci aiuta a capire e rispettare i nostri limiti. Ne consegue che evitare il dolore e cercare il piacere non è sempre vantaggioso, poiché il dolore può talvolta avere un'importanza vitale per il nostro benessere. Ma il dolore non è esclusivamente fisico. In effetti le ricerche hanno dimostrato che i nostri cervelli non registrano una grande differenza tra il dolore fisico e quello psicologico. Come il dolore fisico, quello psicologico segnala qualche sbilanciamento, qualche limite infranto, e come quello fisico, il dolore psicologico non è sempre necessariamente cattivo o anche solo indesiderabile. In alcuni casi, sperimentare un dolore emotivo o psicologico può essere salutare o necessario. L'idea di una vita senza problemi e piena di felicità infinita ed eterna compassione potrà anche farti venire l'acquolina in bocca, ma qui sulla Terra i problemi non cessano mai. I problemi sono una costante nella vita. Quando risolvi quelli di salute iscrivendoti in palestra, ne crei di nuovi, come doverti alzare presto per arrivarci in tempo, passare mezz'ora a sudare come un tossico sull'ellittica e poi farti la doccia e cambiarti prima di andare a lavoro. I problemi non finiscono mai. Vengono solo sostituiti e o potenziati. La felicità nasce dalla loro risoluzione. La parola chiave qui è soluzione. Se eviti i tuoi problemi o senti di non averne, ti renderai per forza infelice. Se senti di avere problemi che non puoi risolvere, lo stesso. Il segreto sta nella risoluzione dei problemi, non nella loro assenza. Per essere felici abbiamo bisogno di qualcosa da risolvere. La felicità è pertanto una forma di azione. La felicità è in perenne corso d'opera, perché anche la risoluzione dei problemi non è mai finita. La soluzione dei problemi di oggi mette le basi per i problemi di domani, e così via. La vera felicità arriva solo quando scopri quali sono i problemi che ti diverti ad avere e risolvere. Tutti quanti abbiamo i nostri metodi preferiti per attutire il dolore dei propri problemi, e ai livelli moderati in questo non c'è nulla di male. Ma più evitiamo i problemi e li anestetizziamo, più sarà doloroso quando infine dovremo affrontarli. Le emozioni si sono evolute per uno scopo specifico: aiutarci a vivere e riprodurci un po' meglio. Ecco tutto. Sono dei meccanismi di feedback che ci dicono se è probabile che qualcosa ci faccia bene o male, nulla di più, nulla di meno. Proprio come il dolore quando tocchiamo un fornello acceso ci insegna a non toccarlo più, la tristezza che proviamo sentendoci soli ci insegna a non fare cose che ci porteranno a sentirci di nuovo così. Le emozioni sono semplici segnali biologici pensati per spingerci nella direzione di un cambiamento vantaggioso. In altre parole, le emozioni negative sono una chiamata all'azione. Quando le provi è perché devi fare qualcosa. Le emozioni positive, d'altro canto, sono la ricompensa per aver compiuto l'azione giusta. Quando le provi, la vita sembra semplice e non devi far altro che godertela. Poi, come tutto il resto, le emozioni positive se ne vanno, perché nuovi problemi emergono inevitabilmente. È una cosa difficile da mandare giù. Ci piace l'idea che esista una forma di felicità definitiva che può essere raggiunta. Ci piace l'idea che si possa riuscire a mettere fine a tutta la nostra sofferenza in forma permanente. Ci piace l'idea che sia possibile sentirci realizzati e soddisfatti per sempre con le nostre vite. Ma non è possibile. Una domanda interessante, una domanda che la maggior parte della gente non prende mai in considerazione è: quale dolore vuoi nella tua vita? Per cosa sei disposto a lottare? Perché questo sembra determinare in modo molto più decisivo quello che diventeranno le nostre vite. Perché la felicità richiede fatica, crea dei problemi. La gioia non spunta dalla terra come le margherite e gli arcobaleni. Un significato e una realizzazione veri, sinceri e duraturi vanno guadagnati scegliendo e gestendo le proprie battaglie. La domanda più interessante è il dolore. Quale dolore vuoi sostenere? È questa la domanda difficile e importante, quella che ti porterà davvero da qualche parte. È la domanda che può cambiare una prospettiva, una vita. I nostri sforzi determinano il nostro successo. I nostri problemi generano la nostra felicità, insieme ad altri problemi un po' migliori e un po' potenziati. Vedi, è una spirale infinita, e se pensi che a un certo punto potrai smettere di arrampicarti, temo che ti sia sfuggito il senso del discorso, perché la gioia consiste proprio in quello. Durante gli anni 60, lo sviluppo dell'alta autostima, la capacità di avere pensieri e sentimenti positivi verso se stessi, divenne l'argomento più trattato in campo psicologico. Le ricerche dimostrarono che chi pensava bene di sé in genere offriva performance migliori e causava meno problemi. A quel tempo molti ricercatori e responsabili politici si convinsero che aumentare l'autostima di una popolazione potesse portare vantaggi sociali tangibili: meno crimini, migliori risultati accademici, più occupazione, deficit di bilancio più bassi. Ma è passata una generazione e abbiamo i risultati. Non siamo tutti eccezionali. Si è scoperto che il semplice fatto di stare bene con te stesso non significa nulla se non hai anche un buon motivo per farlo. Si è scoperto che avversità e fallimenti sono utili e addirittura necessari per crescere degli adulti forti e di successo. Se hai un problema, è facile che milioni di altre persone l'abbiano avuto in passato. Ce l'abbiamo in questo momento e ce l'avranno nel futuro. Probabilmente anche persone che conosci. Questo non sminuisce il problema e non vuol dire che non faccia male. Non significa che non sei veramente una vittima in alcune circostanze. Significa solo che non sei speciale. Spesso questa realizzazione che tu e i tuoi problemi non avete effettivamente l'esclusiva della gravità o del dolore è il primo e più importante passo per risolverli. È strano che in un'epoca in cui siamo tutti super connessi, la convinzione che ogni cosa ci sia dovuta pare raggiungere livelli mai visti. Sembra esserci qualcosa nella recente tecnologia che permette alle nostre insicurezze di darsi alla pazza gioia. Più siamo liberi di esprimerci, più vogliamo essere liberi di non dover interagire con chiunque possa turbarci o non essere d'accordo con noi. Più siamo esposti a punti di vista opposti, più la loro esistenza sembra turbarci. La maggior parte di noi è abbastanza nella media, nella maggior parte delle cose che fa. Se anche sei straordinario in qualcosa, è facile che nel resto tu sia nella media o addirittura al di sotto. È la legge della vita. Per diventare davvero bravo in qualcosa, devi dedicarle un sacco di tempo ed energia. E dato che tutti quanti abbiamo tempo ed energia limitati, pochi di noi eccellono in più cose, sempre che riescono a farlo in qualcuna. Ogni giorno, ininterrottamente, siamo sommersi di cose straordinarie, il meglio del meglio, il peggio del peggio, le imprese fisiche più incredibili, gli scherzi più divertenti, le notizie più traumatiche, le minacce più spaventose, di continuo. Eppure la stragrande maggioranza della vita non è straordinaria, ma al contrario assolutamente nella media. Questo flusso di informazioni estreme ci ha condizionato nel credere che l'eccezionalità sia la nuova norma. E poiché per la maggior parte del tempo siamo tutti nella media, questa caterva di informazioni eccezionali ci fa sentire parecchio insicuri e disperati, perché è evidente che non siamo all'altezza. Il problema è che la diffusione delle tecnologie e del marketing di massa sta mandando a puttane le aspettative personali di molti. L'inondazione dell'eccezionale fa sentire le persone inadeguate, come se per essere notate o anche solo prese in considerazione dovessero essere più estreme, più radicali e più sicure di sé. Questo flusso costante di media irrealistici si somma alle nostre insicurezze preesistenti, perché ci sovraespone a standard irrealistici che non riusciamo a raggiungere. Non solo ci sentiamo vittime di problemi irrisolvibili, ma ci sentiamo dei falliti perché basta una semplice ricerca su Google per trovare migliaia di persone prive di quegli stessi problemi. La tecnologia ha risolto vecchi problemi economici rimpiazzandoli con nuovi problemi psicologici. Internet non è solo fonte di informazione gratuita, offre gratuitamente anche insicurezza, dubbio e vergogna. Essere nella media è diventato il nuovo standard del fallimento. Un sacco di gente ha paura di accettare la mediocrità perché è convinta che così facendo non otterrà mai niente, non migliorerà e la sua vita non avrà importanza. Si tratta di un pensiero rischioso. Una volta accettata la premessa che una vita ha valore solo se è grandiosa e degna di nota, si accetta in sostanza l'idea che la maggior parte della popolazione umana fa schifo e non vale una cicca. E questa mentalità può diventare in fretta pericolosa, sia per te sia per gli altri. La strada verso una buona salute emotiva, come per quella fisica, consiste nel mangiare le verdure, ovvero accettare la verità in sapori e banali dell'esistenza. Verità come le tue azioni non hanno molta importanza nel grande schema delle cose e la stragrande maggioranza della tua vita sarà noiosa e non degna di nota, e va bene così. Questo piatto di verdure all'inizio avrà un sapore cattivo, molto cattivo, cercherai di evitarlo. Ma una volta ingerito, il tuo corpo si risveglierà sentendosi molto più forte e più vivo. Alla fine la pressione costante di essere incredibile, il nuovo numero uno, non peserà più sulle tue spalle. Lo stress e l'ansia di doversi sentire sempre inadeguato e di dover dimostrare costantemente il tuo valore si dissiperanno. E conoscere e accettare la banalità della tua esistenza ti renderà libero di realizzare davvero quello che vuoi, senza giudizio o aspettative arroganti. Apprezzerai sempre di più le esperienze elementari della vita, i piaceri della semplice amicizia, creare qualcosa, aiutare chi ha bisogno, leggere un buon libro, ridere con qualcuno a cui vuoi bene. Sembra noioso, vero? È perché queste cose sono ordinarie, ma forse sono tali per un motivo, perché sono quelle che contano davvero. Se la sofferenza è ineluttabile, se nella vita è impossibile evitare i problemi, allora la domanda che dovremmo farci non è come faccio a smettere di soffrire, ma perché sto soffrendo? Per quale scopo? L'autoconsapevolezza è come una cipolla, possiede multipli strati e i più li sbucci, più aumentano le probabilità che inizierai a piangere nei momenti meno appropriati. Diciamo che il primo strato della cipolla dell'autoconsapevolezza è la semplice comprensione delle proprie emozioni. Il secondo strato di autoconsapevolezza è la capacità di chiederci come mai proviamo certe emozioni. Queste domande sono importanti perché gettano luce su ciò che consideriamo successo o fallimento. Questo livello di interrogazione ci aiuta a comprendere la causa ultima delle emozioni che ci schiacciano. Una volta compresa l'origine, idealmente possiamo intervenire per cambiarla. Ma la cipolla dell'autoconsapevolezza ha un ulteriore strato ancora più profondo ed è pieno di lacrime. Il terzo livello corrisponde ai nostri valori personali. Come mai considero qualcosa un successo o un fallimento? Come sto scegliendo di misurarmi? Secondo quali standard sto giudicando me stesso e tutti quelli che mi circondano? I valori sottostanno a tutto ciò che siamo e facciamo. Se quello a cui diamo valore è inutile, se scegliamo male quello che consideriamo successo o fallimento, allora tutto ciò che si basa su quei valori, i pensieri, le emozioni, i sentimenti quotidiani, sarà scombussolato. In fondo, tutto ciò che pensiamo e proviamo nei confronti di una situazione si ricollega a quanto la consideriamo importante. I problemi possono essere inevitabili, ma il loro significato non lo è. Possiamo controllarlo in base a come decidiamo di considerarli, agli standard su cui scegliamo di misurarli. I nostri valori determinano i metri di giudizio con cui misuriamo noi stessi e tutti gli altri. Se vuoi cambiare il modo in cui vedi i tuoi problemi, devi cambiare ciò a cui dai valore e come misuri il fallimento o il successo. Ci sono alcuni valori diffusi che creano problemi davvero sgradevoli, problemi che risultano in pratica irrisolvibili. Quindi vediamone alcuni velocemente. Il primo è il piacere. Il piacere è fantastico, ma è un valore orribile intorno a cui organizzare la propria vita. Il piacere è un falso dio. Le ricerche dimostrano che chi concentra la propria energia sui piaceri superficiali finisce per essere più ansioso, più emotivamente instabile e più depresso. Il piacere è la forma di soddisfazione più superficiale e perciò la più semplice da ottenere e la più facile da perdere. Il secondo è il successo materiale. Molte persone misurano il proprio valore sulla base di quanti soldi fanno o di che tipo di auto guidano o se l'erba del proprio giardino è più verde e più bella di quella del vicino. Il terzo è avere sempre ragione. I nostri cervelli sono macchine inefficienti, facciamo di continuo supposizioni errate, sbagliamo il calcolo delle probabilità, ricordiamo male i fatti, crediamo ai bias cognitivi e prendiamo decisioni basandoci sui nostri ghiribizzi emotivi. In quanto umani ci sbagliamo praticamente sempre. Perciò se il parametro con cui valuti il tuo successo è essere nel giusto, beh ti sarà molto difficile razionalizzare tutte le stronzate. Il fatto è che chi basa il proprio valore sull'essere sempre nel giusto si impedisce di imparare dai propri errori. Il quarto è restare positivi. E poi ci sono quelli che misurano la vita in base alla propria capacità di essere positivi nei confronti di praticamente ogni cosa. Hai perso il lavoro? Fantastico, è l'occasione giusta per esplorare le tue passioni. Sebbene vedere il lato positivo della vita abbia la sua importanza, la verità è che a volte la vita fa schifo e la cosa più salutare che puoi fare è ammetterlo. Quando ci costringiamo a restare sempre positivi, neghiamo l'esistenza dei nostri problemi. E quando neghiamo i nostri problemi, ci priviamo della possibilità di risolverli e generare felicità. I problemi danno senso e importanza alla nostra vita, perciò scansarli significa dirigersi verso un'esistenza priva di significato. Come disse Freud, un giorno gli anni di lotta ti appariranno nel ricordo come i più belli. È per questo che questi valori, piacere, successo materiale, avere sempre ragione e restare positivi, sono ideali scadenti. Alcuni dei momenti più importanti della vita non sono piacevoli, non danno successo, non implicano conoscenza e non sono positivi. Il punto è stabilire alcuni buoni valori e metri di giudizio e il piacere e il successo emergeranno naturalmente come risultato. I valori buoni sono basati sulla realtà, costruiti socialmente e immediati e controllabili. I valori cattivi invece sono superstiziosi, socialmente distruttivi e non immediati o controllabili. Il punto sono le tue priorità. Quali sono i valori a cui dai la priorità e che perciò influenzano più di ogni altra cosa il tuo processo decisionale? Quando abbiamo valori scadenti, ovvero standard scadenti che applichiamo noi stessi e agli altri, ci sbattiamo essenzialmente per cose di poca importanza, cose che in effetti peggiorano le nostre vite. Ma quando scegliamo valori migliori, siamo in grado di dirottare le nostre energie verso qualcosa di più positivo, verso cose che contano, cose che migliorano lo stato del nostro benessere e hanno l'effetto collaterale di generare felicità, piacere e successo. È in questo, in soldoni, che consiste il vero miglioramento di sé. Dare priorità a valori migliori, scegliere bene le cose per cui sbattersi. Perché quando scegli bene per cosa sbatterti hai problemi migliori e quando hai problemi migliori hai una vita migliore. Il resto dell'episodio è dedicato a 5 valori controintuitivi che credo siano i più vantaggiosi da adottare. Seguono tutti quanti la legge dell'inversione di cui abbiamo parlato in precedenza, nel senso che sono negativi. Richiedono tutti di affrontare i problemi profondi invece di evitarli tramite le esaltazioni. Questi 5 valori sono poco convenzionali e possono mettere a disagio, ma hanno il potere di cambiare la vita. Spesso l'unica cosa che fa la differenza tra un problema che ci provoca dolore e uno che ci fa sentire potenti è la sensazione di essercelo scelto e di esserne responsabili. Se la tua attuale situazione ti rende infelice, è facile che tu la senta sfuggire almeno in parte al tuo controllo, come se ci fosse un problema che non sei in grado di risolvere, un problema che ti è stato affibbiato senza che tu l'abbia scelto. Quando abbiamo la sensazione di scegliere i nostri problemi, ci sentiamo potenti. Quando abbiamo la sensazione che ci siano imposti contro la nostra volontà, ci sentiamo vittimizzati e infelici. C'è una semplice realizzazione da cui hanno origine tutti i miglioramenti e le crescite personali. È la realizzazione che ciascuno di noi, individualmente, è responsabile di tutto ciò che accade nella propria vita, qualunque siano le circostanze esterne. Non sempre possiamo controllare cosa ci succede, ma abbiamo sempre il controllo di come lo interpretiamo, oltre che delle nostre reazioni. Il punto è che stiamo sempre scegliendo, anche se non ce ne rendiamo conto. Sempre. Si torna sempre a come in realtà non esiste la possibilità di sbattersene completamente, è impossibile. Dobbiamo dare importanza a qualcosa. Sbattersene di tutto significa comunque dare importanza a qualcosa. La vera domanda è: a cosa scegliamo di dare importanza? Quali sono i valori su cui stiamo scegliendo di basare le nostre azioni? Più scegliamo di assumerci la responsabilità della nostra vita, più abbiamo il potere di intervenire. Assumerci la responsabilità dei nostri problemi è dunque il primo passo per risolverli. Molti esitano ad assumersi la responsabilità dei loro problemi, perché credono che esserne responsabili significhi anche esserne colpevoli. Responsabilità e colpa sono spesso connesse nella nostra cultura, ma non sono la stessa cosa. Se ti investo con l'auto, sono sia colpevole sia legalmente responsabile di risarcirti in qualche modo. Anche se colpirti con l'auto è stato un incidente, sono responsabile lo stesso. È così che funziona la colpa nella nostra società. Se fai una cavolata, tocca a te risolverla. E così dovrebbe essere. Ma ci sono anche problemi di cui non abbiamo colpa e di cui siamo comunque responsabili. Per esempio, se ti svegliassi un giorno e trovassi un neonato davanti alla porta di casa, la tua presenza lì non sarebbe colpa tua, ma lui sarebbe comunque ormai una tua responsabilità. Siamo continuamente responsabili di esperienze che non sono colpa nostra, fa parte della vita. Nessun altro è mai responsabile della tua situazione a parte te. I colpevoli della tua infelicità possono essere molti, ma nessuno a parte te ne è mai responsabile. E questo perché puoi sempre scegliere come vedi le cose, come reagisci, come le valuti. Puoi sempre scegliere il metro di giudizio con cui misurare le tue esperienze. A tutti noi piace assumerci la responsabilità dei nostri successi e della nostra felicità. Addirittura spesso litighiamo su chi può dirsene davvero responsabile. Ma assumerci la responsabilità dei nostri problemi è molto più importante, perché è da lì che nasce il vero insegnamento. È da lì che viene il vero miglioramento della vita. Limitarsi a incolpare gli altri significa solo farsi del male. Crescere è un processo infinitamente iterativo. Quando impariamo qualcosa di nuovo, non passiamo dallo sbagliato al giusto, piuttosto passiamo dallo sbagliato all'un po' meno sbagliato. E quando impariamo qualcos'altro, passiamo dall'un po' meno sbagliato all'ancora meno sbagliato, e poi all'ancora meno sbagliato di quello, e così via. Siamo sempre in procinto di avvicinarci alla verità e alla perfezione, senza raggiungerla mai per davvero. Non dovremmo cercare di trovare la nostra risposta giusta definitiva, ma piuttosto di ridurre piano piano i modi in cui sbagliamo oggi, in modo da sbagliarci un po' meno domani. La certezza è nemica della crescita, non c'è nulla di certo finché non accade, e anche a quel punto resta discutibile. Per questo motivo, perché avvenga una crescita di qualunque tipo, è necessario accettare le inevitabili imperfezioni dei nostri valori. Invece di puntare alla certezza, dovremo essere costantemente alla ricerca del dubbio. Dubbio sulle nostre convinzioni, dubbio sui nostri sentimenti, dubbio su cosa potrebbe avere in serbo per noi il futuro se non usciamo e non lo creiamo con le nostre mani. Invece di cercare di aver sempre ragione, dovremo concentrarci su come ci sbagliamo di continuo, perché è così. Perché vi svelo un fatto strano ma vero. Non sappiamo davvero cos'è un'esperienza positiva o negativa. Alcuni dei momenti più difficili e stressanti delle nostre vite finiscono per essere anche quelli più formativi e motivanti. Alcune delle esperienze più belle e gratificanti delle nostre vite sono anche le più demotivanti. Non fidarti della tua concezione di esperienze positive o negative. Con certezza possiamo sapere solo cosa ci fa male sul momento e cosa no. E questo non vale molto. Proprio come guardiamo con orrore al modo in cui vivevano le persone 500 anni fa, immagino che tra 500 anni la gente riderà di noi e delle nostre attuali certezze. Rideranno di come lasciavamo che i soldi e i lavori definissero le nostre vite. Rideranno dei nostri riti e delle nostre superstizioni, delle nostre preoccupazioni e delle nostre guerre. Resteranno a bocca aperta di fronte alle nostre crudeltà. Studieranno la nostra arte e discuteranno sulla nostra storia. Comprenderanno sul nostro conto verità di cui nessuno di noi è ancora al corrente. E si sbaglieranno anche loro, soltanto un po' meno di quanto ci sbagliavamo noi. Il comico Emo Phillips una volta in un suo intervento ha detto: «Pensavo che il cervello umano fosse l'organo più meraviglioso del mio corpo, poi mi sono reso conto di chi era a dirmelo». Purtroppo la maggior parte di quello che finiamo per conoscere e credere è il prodotto delle inaccuratezze innate e dei preconcetti presenti nel nostro cervello. Il risultato? La maggior parte delle nostre convinzioni è errata, o più precisamente, tutte le convinzioni sono errate, alcune soltanto meno delle altre. Mai giocato al telefono senza fili da piccolo? Sai, bisbigli qualcosa all'orecchio di qualcuno e il messaggio passa per tipo 10 persone, e ciò che sente l'ultima persona non c'entra assolutamente nulla con il tuo messaggio iniziale. I ricordi funzionano sostanzialmente nello stesso modo. Sperimentiamo qualcosa, poi qualche giorno dopo lo ricordiamo in modo leggermente diverso, come se ce l'avessero bisbigliato all'orecchio e avessimo sentito male. A quel punto lo raccontiamo a qualcuno e dobbiamo riempire un paio di buchi nella trama con qualche abbellimento per assicurarci che tutto abbia senso e che non siamo pazzi. E poi finiamo per credere a ciò che ci siamo inventati per riempire quei buchi. Così la volta successiva raccontiamo anche quello, solo che non è successo davvero, così lo riferiamo un po' male. Lo facciamo tutti, lo faccio io, lo fai tu, non importa quanto siamo onesti e ben intenzionati, inganniamo di continuo noi stessi e gli altri per il semplice fatto che il nostro cervello è progettato per essere efficiente, non accurato. Quando la nostra mente processa le esperienze, la sua priorità principale è interpretarle in modo che siano coerenti con le esperienze, sensazioni e convinzioni del nostro passato. Ma spesso ci troviamo in situazioni dove passato e presente sono in disaccordo. In tali occasioni ciò che sperimentiamo nel presente va contro a tutto quello che abbiamo accettato come vero e ragionevole sul nostro passato. Nello sforzo di raggiungere la coerenza, talvolta la nostra mente, in casi del genere, inventa falsi ricordi. Collegando le nostre esperienze presenti a quel passato immaginario ci permette di mantenere qualunque significato abbiamo già stabilito. Molti saggi ti dicono di fidarti di te stesso, seguire il tuo istinto e ogni altro genere di piacevole cliché. Ma forse il segreto sta nel dare a noi stessi meno fiducia. Dopotutto, se i nostri cuori e le nostre menti sono così inattendibili, dovremmo forse mettere più in dubbio le nostre intenzioni e motivazioni? Se tutti quanti ci sbagliamo, di continuo, lo scetticismo nei confronti di noi stessi e la sfida rigorosa alle nostre convinzioni e supposizioni non è forse l'unica via logica? Può sembrare spaventoso e autodistruttivo, ma in realtà è praticamente il contrario. Non è solo l'opzione più sicura, è anche liberatoria. L'incertezza è alla base di ogni progresso e di ogni crescita. Chi crede di sapere tutto non impara niente. Non possiamo imparare nulla senza prima non sapere qualcosa. Più ammettiamo di non sapere, più opportunità abbiamo di apprendere. Per poter esaminare i nostri valori e le nostre priorità e sostituirli con altri migliori e più sani, dobbiamo prima diventare incerti nei loro confronti. Dobbiamo spogliarcene intellettualmente, vedere i loro difetti e preconcetti, riconoscere come non si adattano davvero al resto del mondo, fissare negli occhi con la nostra ignoranza e arrenderci, perché essa è più grande di tutti noi. Ciascuno di noi ha i propri valori, li proteggiamo, cerchiamo di rispettarli, li giustifichiamo e li manteniamo, anche se non vogliamo, il nostro cervello è progettato così. Come abbiamo già visto, siamo ingiustamente portati a favorire ciò che già conosciamo, che crediamo sia vero. Se penso di essere un bravo ragazzo, eviterò le situazioni che potrebbero potenzialmente contraddire quella convinzione. Se credo di essere un cuoco fantastico, cercherò ripetutamente occasioni che me lo dimostrino. La convinzione ha sempre la precedenza. Finché non cambiamo il modo in cui ci vediamo, ciò che crediamo di essere e non essere, non possiamo sconfiggere l'evitamento e l'ansia. Non possiamo cambiare. In questo senso, conoscere te stesso o trovare te stesso può essere pericoloso. Può bloccarti in un ruolo rigido e in aspettative non necessarie. Può impedirti di accedere al tuo potenziale interno e a opportunità esterne. Io dico di non trovarti, dico di non sapere mai chi sei, perché è questo che continua a farti lottare e scoprire cose nuove, e ti costringe a restare umile nei tuoi giudizi e ad accettare le differenze negli altri. Non essere speciale, non essere unico, ridefinisci i tuoi metri di giudizio in modi allargati e banali. Più è ristretta e rara l'identità che ti scegli, più tutto sembrerà minacciarla. Proprio per questo definisciti nel modo più semplice e ordinario possibile. Questo significa, spesso, rinunciare a qualche idea grandiosa sul tuo conto, di essere unicamente intelligente, spettacolarmente talentuoso, troppo attraente per non mettere soggezione, o vittimizzato in modi che gli altri non potrebbero neanche immaginare. Ormai vecchio, Pablo Picasso sedeva in un bar in Spagna, scarabocchiando su un tovagliolo usato. Lo faceva con noncuranza, disegnando qualunque cosa lo divertisse sul momento. Un po' come gli adolescenti che disegnano peni sulle porte dei bagni pubblici, solo che lui era Picasso, perciò i suoi peni scarabocchiati erano più simili a meraviglie di impressionismo e cubismo. Accanto a lui c'era una donna che lo guardava incantata. Dopo qualche minuto, Picasso finì il suo caffè e accartocciò il tovagliolo per gettarlo mentre se ne andava via. La donna lo fermò. «Aspetti», disse. «Potrei avere il tovagliolo su cui stava disegnando? Glielo pagherò». «Certo», rispose Picasso. $20,000». La donna si ritrasse di scatto come se l'avesse appena tirato un mattone. «Che cosa? A disegnarlo ci ha messo circa 2 minuti». «No, signora», disse Picasso. «Ci ho messo più di 60 anni». Si infilò il tovagliolo nella tasca e uscì dal bar. Qualunque miglioramento è basato su migliaia di piccoli fallimenti e l'ordine di grandezza del tuo successo dipende da quante volte hai fallito. Se qualcuno è più bravo di te in qualcosa, probabilmente è perché ha fallito più volte. Se qualcuno è meno bravo, probabilmente non è passato per tutte le dolorose esperienze d'apprendimento per cui sei passato tu. Prima o poi quasi tutti arriviamo al punto in cui abbiamo paura di fallire, in cui evitiamo istintivamente il fallimento e ci limitiamo solo a quello che ci mettono davanti o in cui siamo già bravi. Questo ci confina e ci soffoca. Possiamo avere veramente successo solo nelle cose per cui siamo disposti a fallire. Se non siamo disposti a questo, non abbiamo intenzione di avere successo. L'azione non è solo l'effetto della motivazione, né anche la causa. Quasi tutti ci impegniamo a fare qualcosa solo se sentiamo un certo livello di motivazione e percepiamo la motivazione solo quando ci sentiamo sufficientemente ispirati a livello emotivo. Presumiamo che questi passi avvengano in una specie di reazione a catena, tipo questa: ispirazione emotiva, motivazione, azione desiderata. Se vuoi combinare qualcosa di buono, ma non ti senti motivato o ispirato, dai per scontato di essere fottuto. Non puoi farci niente. Non finché non ti capita un grande evento emotivo, capace di generare motivazione sufficiente a farti alzare dal divano e cominciare qualcosa. La particolarità dell'emotivazione è che non costituisce una catena a tre, ma un circolo infinito. Ispirazione, motivazione, azione. Ispirazione, motivazione, azione. E così via. Le tue azioni creano nuove reazioni emotive e ispirazioni e vanno a motivare le tue azioni future. Approfittando di questa consapevolezza, possiamo quindi riorientare in questo modo il nostro atteggiamento mentale. Azione, ispirazione, motivazione. Se non hai la motivazione necessaria a fare qualche cambiamento importante nella tua vita, fai qualcosa, qualunque cosa davvero, e poi sfrutta la reazione conseguente per cominciare a motivarti. Se seguiamo il principio del fare qualcosa, il fallimento sembra poco importante. Quando lo standard del successo diventa il semplice agire, quando qualunque risultato è considerato importante e rappresenta un progresso, quando l'ispirazione è vista come una ricompensa invece che un prerequisito, ci catapultiamo in avanti, ci sentiamo liberi di fallire e quel fallimento ci fa avanzare. Quel qualcosa può essere l'azione più insignificante che ti porterà a qualcos'altro, può essere di tutto. Spesso è l'unica cosa che serve per mettere in moto il cambiamento, l'azione necessaria per motivarti e proseguire. Puoi diventare la tua stessa fonte di ispirazione, puoi diventare la tua fonte di motivazione. L'azione è sempre alla tua portata. E prendendo il semplice fare qualcosa come metro di giudizio del tuo successo, beh, a quel punto anche fallire ti fa avanzare. Come conseguenza della nostra cultura di positività, molti di noi sono stati indottrinati con la convinzione che dovremmo cercare di essere più tolleranti e positivi possibile. È un cardine di molti libri del cosiddetto pensiero positivo. Apriti alle opportunità, sii tollerante, di sì a tutto e a tutti, e così via. Ma dobbiamo rifiutare qualcosa, altrimenti non diamo importanza a niente. Se nessuna cosa è migliore o più desiderabile di un'altra, siamo vuoti e la nostra vita non ha significato. Siamo privi di valori e perciò viviamo senza alcuno scopo. Nella vita raggiungi un certo livello di gioia e significato solo quando passi decenni a investire in un'unica relazione, un'unica arte, un'unica carriera. E non puoi avere quei decenni di investimento senza rifiutare le alternative. Il punto è questo. Per dare valore a qualcosa dobbiamo sbatterci e per dare valore a qualcosa dobbiamo rifiutare le cose diverse. Tale rifiuto è una parte intrinseca e necessaria del mantenimento dei nostri valori e dunque della nostra identità. Spesso siamo più felici quando abbiamo di meno. Quando siamo sovraccarichi di opportunità e opzioni, soffriamo di quello che gli psicologi chiamano il paradosso della scelta. In pratica, più opzioni abbiamo, meno siamo soddisfatti di qualunque cosa scegliamo, perché siamo consapevoli di tutte le altre cose a cui stiamo potenzialmente rinunciando. Quando insegui una vasta portata di esperienze, ottieni sempre un po' di meno a ogni nuova avventura, ogni nuova cosa o persona. Quando non hai mai lasciato la tua terra, il primo paese straniero che visiti ispira un enorme cambiamento di prospettiva, perché parti con un'esperienza di base ridottissima. Ma quando sei stato già in 20 paesi, il 21esimo aggiunge poco. E quando sei stato in 50, il 50esimo aggiunge ancora di meno. Lo stesso discorso vale per le cose materiali, i soldi, gli hobby, i lavori, gli amici e i partner. Tutti i noiosissimi valori superficiali che possiamo scegliere. Più cresci, più fai esperienze, meno forte sarà l'impatto di ciascuna di esse. Impegnarti ti dà la libertà perché non sei più distratto dalle cose frivole e irrilevanti. Ti dà la libertà perché affina la tua attenzione e concentrazione, dirigendole verso le cose più adatte a renderti sano e felice. Rende più facile il processo decisionale e rimuove la paura di perdersi qualcosa. Sapendo che quello che hai è sufficiente, perché dovresti stressarti per inseguire sempre di più? Ti permette di concentrarti intensamente su pochi obiettivi importanti e ottenere un successo maggiore di quanto avresti avuto altrimenti. In questo modo, il rifiuto delle alternative ci libera. Rifiuto di quello che non si allinea con i nostri valori più importanti, con i metri di giudizio che abbiamo scelto. Rifiuto dell'inseguimento costante di un'ampiezza superficiale. Quando sei giovane, fare molte esperienze è probabilmente necessario e desiderabile. Dopotutto devi uscire e scoprire in cosa vale la pena di investire il tuo tempo. Ma l'oro si trova nelle profondità e per portarlo in superficie devi continuare a impegnarti e scavare sempre più a fondo. Questo vale per le relazioni, la carriera, la costruzione di uno stile di vita fantastico, per tutto.